ci mettiamo in collegamento direttamente con Ferrara e diamo il buongiorno all'avvocato della famiglia Aldrovandi, uno degli avvocati che sta seguendo appunto questa storia, una storia di cui abbiamo appena dato qualche informazione rapida. La famiglia Aldrovandi, appunto la famiglia di questo ragazzo di 18 anni morto il 25 settembre in queste circostanze ancora tutte da spiegare. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi abbiamo dato soltanto qualche schematica informazione, anche un po' partendo dagli articoli di giornale che oggi sono usciti sulla vicenda, uno su sì. Liberazione e uno sull'Unità.
Vogliamo... E anche sulla stampa.
E anche sulla stampa. Vogliamo dare qualche un minimo di riassunto della storia. Il 25 settembre all'alba la famiglia Aldrovandi riceve la telefonata dalla polizia che gli dice suo figlio è morto ed è all'obitorio, giusto?
Diciamo non è proprio così, se posso essere più
certo,
preciso.
Certo, l'abbiamo chiamata per questo.
Diciamo che la mattina del 25 avviene qualcosa che è ancora tutto da chiarire, diciamo così, presso l'ippodromo di Ferrara, e perde la vita Federico Aldrovandi. Diciamo i verbali parlano appunto dell'ora del decesso constatato dalla 118 intorno alle 6.04, 6.010, ma insomma pochi minuti di differenza non credo che costituiscano il problema. Il problema è quello che è avvenuto dopo, perché la famiglia che abitava a poche centinaia di metri di distanza è stata avvisata soltanto 5 ore più tardi. Il problema è che la versione che è stata fornita immediatamente dalla questura ai giornali, non ho capito la necessità di fornirla così tempestivamente ai giornali, poi se il fatto era quello poi da loro stessi così ricostruito, è quello del malore. Il problema che è nato poi successivamente, dato il fatto che quattro agenti sono stati ricoverati e medicati all'ospedale, ma non v'è traccia sulla mattinale del fornito della questura alle stesse giornalistiche qua locali. Il problema è che diciamo dalle 8 in poi la famiglia non sapeva niente ancora, la mamma prova a chiamare nel cellulare del figlio che purtroppo era sprovvisto di documenti, ma il cellulare squillava regolarmente e compariva la scritta mamma e nessuno rispondeva. Quando viceversa ha chiamato papà, comparsa la scritta Lino, ha risposto un agente della questura ma non ha detto quello che era successo, ma ha detto soltanto che aveva trovato quel cellulare. Tutti questi sono problemi, poi il problema è che purtroppo quando è stato visto all'obitorio non dai genitori che non hanno potuto vederlo sul posto, perché ribadisco sono stati arrivati solo quando è stato portato via, quando l'ha visto uno dei parenti il corpo presentava tracce di violenze ben evidenti, che poi i nostri consulenti dicono essere state prodotte in buona parte da manganelli.
Io partivo proprio dalla telefonata della mattina perché è stata quella la prima informazione che hanno avuto i genitori, sì. Non perché lì cominciasse la storia effettivamente, perché il dubbio è su quello che è successo prima della telefonata, come
certo,
stai raccontando.
Certo.
Ma in questi casi non ci sono...
Questi sono i problemi, il nocciolo della questione è questo, noi non sappiamo ancora di che cosa sia morto. La famiglia è sconcertata di esprimere il suo, la famiglia che aveva poi espresso sempre fiducia nella giustizia, anche nelle stesse forze dell'ordine, perché va detto questo, poi ha registrato tutti questi fatti strani, queste incongruenze che chiaramente hanno acuito un pochino, non un pochino, direi notevolmente anche il dolore per l'improvvisa scomparsa di un ragazzo che comunque si va di bene, incensurato, disarmato, che non ha mai avuto a che fare con la giustizia e che anche in quell'occasione poi non gli è stato dedicato assolutamente nulla.
In questi casi non c'è una relazione medica, una autopsia, qualcosa che dia delle informazioni?
È stata risposta un'autopsia, noi non ne conosciamo ancora gli esiti, si affermava, si ventilava e si afferma ancora oggi in un comunicato ufficiale che sarebbe morto da parte della questura che sarebbe morto per gli stupefacenti, viceversa la perizia tossicologica dice chiaramente che le quantità non erano idonee a spiegare esse da sole la morte di Federico. Vi sono le testimonianze degli suoi amici che l'hanno lasciato sul posto pochi minuti prima, tranquillo, in ottima forma, diciamo così, aveva solo voglia di fare due passi di quei 200-300 metri che lo separavano dall'abitazione dei suoi genitori per poter meglio smaltire, magari se c'era qualcosa da smaltire. Un tasso alcolemico era di 0,4, quindi addirittura avrebbe potuto anche guidare l'auto. Una vita precedente senza nessuna macchia, senza nessun contatto con le forze dell'ordine, senza niente di niente, anzi un ragazzo impegnato anche socialmente.
Appunto, questi sono tutti fatti che rendono poco credibile,
ma
tutto sommato
non si capisce. le perplessità della famiglia, non è, cioè qui adesso qui la signora si vede anche così un pochino minacciata da parte del comunicato della questura di calunnia, ma cioè, la signora, cioè, quello che dice è questo, insomma, perché mio figlio è stato percosso, poi se le percosse hanno causato la morte, questo noi non lo sappiamo, l'autopsia non è stata ancora depositata, è stato detto dalla procura 3 giorni dopo il fatto, quando ancora, ripeto, non è stata depositata a 4 mesi le risultanze dell'autopsia, che non è morto per le percosse, noi ne prendiamo atto, però l'autopsia, la relazione autoptica con l'analisi delle cause della morte non è stata ancora depositata.
E credo che sia un'anomalia, che un'autopsia a 3 mesi di distanza.
Al di là di questo, quello che non ci spieghiamo è questo, se le condizioni di Federico erano quelle di un ragazzo in stato evidente e gravemente confusionale, perché sto chiamato il 118 solo quando è morto? E non prima?
Ci sono anche testimonianze, credo, che siano emerse.
Ma lo dicono anche gli stessi agenti, cioè adesso se è vero quello che aveva atteggiamenti autolesionistici, di questi non v'è traccia, l'ha detto. Comunque, vabbè, se è vero questo, se è vero che comunque era particolarmente agitato e che diceva frasi sconnesse, che comunque non commetteva in quel momento nessun reato né costituiva pericolo per l'incolumità di nessuno, se è vero tutto questo, cioè è una persona che è in quello stato di alterazione di incapacità totale di intendere, di volere, perché questa è la descrizione che pare, io dico pare perché poi sa, noi non è che conosciamo niente, pare che se voglia farvi Federico nei suoi ultimi momenti di vita, è un caso clinico questo, non è un, cioè la polizia serve anche per intervenire anche sotto il profilo medico, ci sono le auto che hanno dei defibrillatori, cioè si chiama il 118, ci sono delle procedure che prevedono mediche di soccorso di persone che si trovano in questo stato, cioè, non è previsto l'arresto, peraltro non risulta a noi che sia stato arrestato, e addirittura l'ammanettamento, cioè l'ultima immagine che si ha di Federico è steso a terra, con la faccia a terra, morto con le manette ai polsi.
Senta, in questi mesi ci sono state dichiarazioni da parte delle forze dell'ordine che hanno dovuto in qualche modo dare qualche spiegazione, o che hanno cercato di dare qualche spiegazione una volta partito?
No. Cioè, diciamo, è partita l'inchiesta che è stata affidata alle stesse forze dell'ordine sotto inchiesta.
Questo è un...
lascia a voi i commenti, io non è che faccio commenti da questo punto di vista, però quello che diciamo così, cioè, ha ulteriormente ferito anche i familiari e ha minato un attimino la fiducia, la loro fiducia riguardo agli esiti di questa inchiesta, è che questa inchiesta è partita subito per cercare di trovare qualche cosa di sbagliato nella storia di Federico e della famiglia. Cioè il giorno dopo la morte sono andati dal medico di famiglia a fare domande su Federico, se era drogato o non era drogato, sulla moralità dei genitori. Cioè, effettivamente, poi magari sicuramente avranno sentito anche altre persone, gli amici, sì, anzi lo sappiamo, per carità, però ecco, questa è la situazione, cioè il problema è magari Federico purtroppo è morto per un malore, per cause indipendenti, ma perché è stato pestato ed arrestato? È stato sicuramente, perché insomma le lesioni, i segni, si parla di una lesione pesante anche al cuore capelluto, nella parte posteriore della testa, cioè vicino al collo, sulla nuca.
Ma tra l'altro, da quanto si leggeva sui giornali di oggi, sono emerse anche delle testimonianze dirette, forse, di quello che è successo quella sera.
Noi di questo non ne abbiamo contezza, devo dire, perché purtroppo su questa vicenda poi gli avvocati hanno potuto fare investigazioni difensive, in alcuni momenti sono state per alcuni versi molto utili, per altri purtroppo si sono scontrate con una serie di rifiuti e di, non so, diciamo così, di un po' di paure anche, sembrano, cioè di mancanza totale di voglia di collaborare per fare luce su questo fatto da parte delle persone che potrebbero aver detto qualcosa, però cioè, è normale, forse.
Forse,
una piccola città,
esatto, forse lei ci può dire anche qualcosa in più del clima cui questa storia si inserisce.
Cioè, il clima è, noi oggi vediamo che c'è un comunicato della questura dove si minaccia la signora di calunnia, cioè dove si dice le accuse sono calunniose, e quindi quando un'autorità ufficiale della questura, cioè il questore, parla di calunnia, parla di un procedimento da avviare o di una denuncia da avviare nei confronti della signora. Questo noi lo intendiamo, perché cosa? Perché la signora chiede di fare chiarezza, non lo so, la Camilla in che cosa consiste, dice, ma è stato massacrato, ma è stato, ma il blog adesso io non l'ho letto perché poi tra l'altro non ho una grande pratica di internet, devo dire, però diciamo è indubbio, c'è un manganello rotto, c'è, vi sono indubbie situazioni di violenza, non si capisce da che queste situazioni sono state nascoste. All'inizio.
Glielo dico io, questo visto che voi non avete avuto contezza delle testimonianze, probabilmente ci sono anche, c'è un'inchiesta in corso e quindi sono anche cose delicate, ma queste sono cose uscite anche sui giornali, c'è anche chi dichiara di aver visto un poliziotto con il ginocchio sulla schiena del ragazzo.
Ora
ovviamente non sta a noi fare processi, non sta a noi dare credibilità,
certo,
a testimoni in meno.
Vede, io le dico questo, io le dico quello che mi dice il mio medico legale, che è un medico, uno dei miei medici legali, anzi tutti me lo dicono, che se diciamo così, quando ci si trova in uno stato di evidente alterazione, se è vero, prendendo, ripeto, per vero quello che ci viene riferito essere la versione della polizia, perché noi, ribadisco, abbiamo i giornali come punto di riferimento, abbiamo i comunicati ufficiali, non è che abbiamo molto, se è vero questo, una persona in quelle condizioni non può essere ristretta e costretta, perché diciamo, una persona che ha in evidente, diciamo, stato evidentemente è stato critico dal punto di vista respiratorio e dal punto di vista cardiaco, cioè quell'agitazione associata all'assunzione di oppiacei che comunque sono dei depressori, quindi anche tra l'altro difficilmente spiegano quegli atteggiamenti, ma comunque a parte questo diciamo conferiscono poi al soggetto, che è un paziente, non è un reo, al paziente difficoltà di carattere respiratorio e anche una tachicardia e una difficoltà anche dal punto di vista cardiocircolatorio. Se questa persona viene sottoposta comunque a violenza, diciamo a fin di bene, per carità, non è questo il momento per esprimere le valutazioni finali, a violenza, a costrizione fisica, questa situazione di crisi del sistema respiratorio e del sistema cardiocircolatorio poi può diventare letale. Questo è quello che si legge in medicina, da quello che mi risulta in medicina legale. Poi ribadisco, quello che è accaduto quella sera noi purtroppo allo stato non lo sappiamo. Noi abbiamo l'immagine di Federico come lei l'ha descritto per terra, e quello che noi sappiamo con certezza è che Federico non ha commesso reati, non era armato, non stava facendo male a nessuno.
E che quindi qualsiasi eventuale violenza nei suoi confronti era del tutto
ingiustificata. È difficilmente comprensibile, ecco.
Senta, tornando al clima.
Se questa violenza, cioè, soprattutto è difficilmente comprensibile anche la spiegazione del comunicato ufficiale che è stato diramato ieri, che è apparso sulla stampa, che l'intervento, diciamo così, violento da parte della polizia, cioè violento nel senso come costrizione fisica, come comunque eccetera, è stato determinato dall'esigenza di salvare il giovane da atti autolesionistici. Cioè, questo ci lascia molto perplessi, perché
certamente lascia perplessi un po' chiunque abbia letto o stia ascoltando questa storia.
Visto come si è evoluta la vicenda, ci lascia molto perplessi.
Senta, tornando al clima, ci sono stati dei precedenti da parte delle forze dell'ordine di Ferrara di casi simili o comunque
guardi, Ferrara io credo che sia una città abbastanza tranquilla.
È sempre in testa alle classifiche del benessere in Italia.
Sì, non, a me sinceramente io non ho contezza di fatti o di episodi simili a questo, poi dopo ribadisco.
È pure vero che è difficile che emergano poi.
Ma sì, poi devo dire, per esigenze di equilibrio eccetera, che non sempre delle volte operare sulla strada è semplice da parte degli agenti. Questo però è un caso secondo me un po' particolare, ecco, è un caso molto particolare, molto a sé, che per come è stato gestito anche successivamente, così lascia tutti molto perplessi. La perplessità nostra si tramuta in sconcerto, in dolore ancora più profondo da parte ovviamente dei genitori che hanno perso un ragazzo di 18 anni che moriva a pochi centinaia di metri da casa senza sapere nulla, senza
che nessuno ne potesse avere alcuna informazione. Le chiedo anche, sulla strada della verità che state cercando, quali saranno le prossime tappe? Appunto, l'esame autoptico prima o poi avrà una risposta, insomma,
sì,
l'autopsia
prima
o poi.
Avremo la risposta e cercheremo di ne prenderemo atto, ecco. Ne prenderemo atto.
E quali altre iniziative prenderete?
Sotto questo profilo io preferisco
va bene, ovviamente,
diciamo, evitare di parlarne, insomma,
No, ovviamente è un tema delicato, tra l'altro appunto abbiamo cercato di parlare con un avvocato e non con persone ancora più vicine, proprio per evitare, insomma, di trattare in maniera superficiale una storia difficile, insomma, come questa. Va bene, noi cercheremo magari di continuare a seguirle, magari di avere altre informazioni quando voi ce le darete, insomma, quando se ne saprà qualcosa di più, quindi magari ci risentiremo presto per saperne di più.
A vostra disposizione.
Noi la ringraziamo molto.
Di niente, si figuri, grazie a lei.
Buona giornata.
A lei, arrivederci.